allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera Libera Scienza in Libero Stato ci presenta Scienza e Potere, 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info per chi ci vuole ascoltare in streaming, 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta.
Perfetto, grande Chiara con tutti i riferimenti. Allora cominciamo quest'ultima puntata, perché alla fine, cari fratelli e sorelle, care compagne e cari compagni all'ascolto, la maggior parte dei quali impegnati nelle assemblee di gestione del lunedì, ci siamo arrivati alla fine, no? Alla fine di Libera Scienza e Libero Stato, la nostra trasmissione dentro Entropia Massima, Radio Onda Rossa nel biennio 2018-2019. Ci arriviamo oggi, siamo passati attraverso il CERN, le onde gravitazionali, il Sole, la fusione nucleare, i buchi neri, i wormhole, la tettonica delle placche, la fantascienza e la capacità di immaginare. Siamo arrivati all'ultima puntata, no? E allora una qualche specie di sintesi è necessaria, è indispensabile. Pensabile e irrinunciabile, cari fratelli e sorelle. Immaginare l'universo dopo Einstein è complicato, no? Immaginare l'universo dopo Einstein, ma arrivare a percepire il sottile filo che collega forse tutte le nostre puntate è altrettanto difficile. Di che abbiamo parlato? Attraverso quale universo abbiamo viaggiato con l'aiuto del comandante Jacopo e dei nostri ospiti in questi mesi? Intanto facciamo una cosa che potrebbe aiutarci è mettere un punto interrogativo al nostro titolo: Libera Scienza e Libero Stato? Oppure, addirittura, visto che il libero stato è un po' complicato in questo periodo e sempre forse in generale nel concetto, addirittura solo la prima parte, Libera Scienza, perché certo ci è piaciuto, abbiamo preso il titolo da un libro dell'amata Margherita Hack, ma è un bel pensiero, ma è vero? Libera Scienza? O si rischia di cadere in un gigantesco errore, in una specie di ossimoro e alla fine fare la figura dei fessi ingenui? Sì, affermando Libera Scienza, poi il libero stato non ne parliamo. Riflettere su scienza e potere, su scienza e politica, sui rapporti tra le istituzioni scientifiche e quelle politiche in un contesto che abbiamo raccontato più volte di cronico definanziamento della ricerca scientifica, un contesto in cui per fare scienza è necessario trovare fondi e forse mercanteggiare, e nel quale le istituzioni di ricerca diventano inevitabilmente progressivamente più passive. Succede in Italia, ma succede, come vedremo e come abbiamo visto, in tutto il mondo. Non è una riflessione semplice, noi tutto sommato non siamo neanche filosofi della scienza e neanche sociologi, però comunque un aiuto io l'ho trovato nella riflessione che ha fatto Antonello Ciccozzi, che è un antropologo che ha lavorato al processo della Commissione Grandi Rischi all'Aquila, che si è interrogato sul ruolo assunto dallo scienziato nella nostra società. E lui definisce che questo, lo scienziato, tende ad essere considerato come l'officiante della verità a partire da una sorta di sovranità dell'intelligenza. Una roba forte. Lo scienziato è colui che, in virtù di doti eccezionali, perché è scienziato, sennò che scienziato sarebbe, riconosciute, riesce a spingersi oltre il limite dell'orizzonte percettivo della gente comune, no? Ed è eventualmente in grado di individuare la via corretta, le scelte giuste. A questo ruolo ci rivolgiamo quando ascoltiamo lo scienziato. Lo scienziato che alternativamente ci parla dei vaccini, ci parla delle case farmaceutiche, ci parla delle malattie o dei buchi neri. Insomma, nessuno è mai stato su un buco nero. In tale contesto lo scienziato è quindi dotato di un'autorità superiore, riconosciuta da tutti, no? Ed è in grado di alimentare verità oggettive su cui si possono basare a loro volta decisioni di tipo politico, che a questo punto diventano sostenute dalla presunta oggettività della scienza. Tutto un complesso articolato. La scienza, d'altra parte, ha bisogno della politica per i finanziamenti, per esistere e per essere riconosciuta, per considerare il proprio potere nell'affermazione della propria oggettività. Allo stesso tempo la politica ha bisogno della scienza per ratificare le proprie decisioni, per alimentare, continuando a citare Ciccozzi, i rituali di verità su cui si fonda la realizzazione del proprio ordine. La politica ha bisogno di credenze collettive che solo la scienza può fornirgli, no? E allora è chiaro quindi che l'esperto, che poi è la figura in cui si trasforma lo scienziato, tutti noi che facciamo in qualche modo scienza ci trasformiamo in esperti quando veniamo investiti anche da chi ci ascolta da un ruolo di mediatore tra un sapere, quello nostro, e la società. È chiaro, dicevo, che l'esperto asservito alla politica è una figura funzionale alle forme di mantenimento ed esercizio del potere da parte della politica. In un mondo postmoderno, dice sempre Ciccozzi, un mondo che ormai è orfano della religiosità classica come fonte di legittimazione dell'agire politico, il potere ha bisogno di un'altra oggettività che non è più Dio, e la scienza asservita gli fornisce eventualmente asservita, gli fornisce l'unico sapere che gode tra le masse di una parvenza razionale di fondamento. Quando c'è bisogno di una base di consenso ampia, critica e strutturata, a quel punto lì viene fuori, lo dice la scienza. È facile, però chi ce lo dice che la scienza in quel momento lì non sia asservita alla politica che allo stesso tempo ne permette di esistere? Come ci si può orientare? La comunità scientifica, che è costretta ad inseguire i finanziamenti attualmente, in un contesto in cui la scienza pura si misura in un modo un po' assurdo se ci pensiamo, ma si misura la qualità della produzione scientifica di uno scienziato sulla base delle sue pubblicazioni scientifiche su riviste che hanno il cosiddetto impact factor, o comunque riviste peer review, cioè che c'è qualcuno che controlla quello che viene scritto. E questa cosa, il numero di articoli pubblicati su riviste ad alto impatto, quindi molto citate, e su riviste che hanno a loro volta, diciamo, blasonate, in cui gli articoli vengono revisionati da esperti a loro volta in grado di capire se quello che viene pubblicato è una stupidaggine o è vero, garantirebbero, secondo la comunità scientifica, secondo l'Accademia, se non altro quella qui a Roma in Italia, l'oggettività dell'informazione pubblicata e la sua, in sostanza, la sua verità scientifica, ovviamente. In questo contesto, sì, e qui divento più leggero dopo aver fatto un'introduzione che a stento capisco, qualche tempo fa, poco tempo fa, due scienziati statunitensi hanno pubblicato un articolo su una rivista di scienze sociali peer reviewed, open access e super blasonata, dove però tu paghi per pubblicare, fenomeno abbondantemente in espansione, e hanno pubblicato un articolo che si chiamava Il pene concettuale come costrutto sociale, nel quale, oltre ad affermare delle cose assurde, arrivano ad affermare che è colpa della mascolinità performativa se anche il pene è a causa del cambiamento climatico. Loro raccontano che nell'ambito della critica, poi tutto sommato agli studi di genere, hanno tentato di scrivere un articolo annullando qualsiasi parvenza di senso. Hanno scritto l'articolo, l'hanno riletto, hanno eliminato qualsiasi cosa che avesse senso, cioè puro, e sono arrivati a affermazioni tipo testuale analitico, affermazioni gergali, insensatezze come sostenere che l'uomo ipermascolino è al contempo all'interno e all'esterno di certi piani discorsivi, espressioni assurde come società pre e post patriarcale allo stesso tempo. Sono arrivati a dire delle cose assurde inserendoli in una teoria che si chiamava teoria post-strutturalista testuale analitica di genere. Non solo, hanno prodotto la bibliografia attraverso un generatore che si chiama Postmodern Generator, in cui inserendo una citazione ti produce un articolo inventato. In più hanno scritto articoli, citazioni di amici loro, inserendoli in cosa, hanno dato a Foucault delle citazioni che non aveva, così, e hanno veramente eliminato dal senso tutto quanto. Questo articolo non solo è stato accettato dalla rivista, ma è stato revisionato da cosiddetti altri scienziati che hanno pure oltre a valutarne l'altissimo profilo scientifico, hanno suggerito delle modifiche che loro hanno effettuato, e rendendole ancora più assurde, cioè praticamente hanno rimarcato il fatto che questa mascolinità sarebbe alla base del cambiamento climatico. Quindi, oltre a mettere in crisi gli studi di genere, forse come disciplina, hanno messo in crisi proprio il sistema di referaggio, se vuoi, no? E tra l'altro hanno emulato un esperimento già avvenuto. Quindi bisogna chiedersi se è vero che questo sistema, che diventa sempre più politicamente indotto dal fatto che tu ti paghi la tua visibilità e comunque cerchi il finanziamento, perché l'università che pubblica di più, l'ospedale che pubblica di più, sale in un livello di scientificità, vale la pena di capire noi che facciamo, no? E poi, ancora di più, quando gli scienziati assumono il ruolo di esperti, proprio riconosciuti con la E maiuscola, e partecipano alle commissioni, agli enti di controllo, agli enti di verifica, anche a quelli semplicemente dei materiali, e enti che sono supposti indipendenti e su cui il potere, con la P maiuscola in questo caso qui, cioè il potere basa le scelte politiche al di là dell'orientamento, noi come possiamo districarci? Come possiamo difenderci e dirci sicuri? Come possiamo essere certi che la scienza sia al servizio del bene comune, del sapere universale diffuso e non proprietario? Come facciamo ad essere certi che la scienza non finisca per porsi su posizioni come quelle assunte nella storia da scienziati, ad esempio quello che adesso sembra ridicolo, sembra paradossale, oggi ne parlavo col comandante Jacopo, tutto l'abominio del razzismo scientifico
della dimostrazione dell'esistenza delle razze prima, ma comunque della superiorità di una razza rispetto a un'altra, lo facevano gli accademici. E come facciamo ad orientarci, no? Forse alla fine della, forse l'unica cosa è averci una proposta, un approccio critico alle cose e coltivare il dubbio. Ma oggi per oggi ci limitiamo ad osservare dei fenomeni storici in cui questo rapporto tra scienza e potere è diventato paradossalmente, si è alterato paradossalmente, quasi, anzi purtroppo molto peggio che nel caso semplice e divertente della pubblicazione del Pene Concettuale. Partiamo ad esempio, grazie al comandante Jacopo, dopo lo stacco dalla storia della bomba atomica, e poi percorreremo, magari se ci abbiamo tempo, la commissione Grandi Rischi, la commissione Ichesi, per tornare a cose più geologiche.
E allora facciamo un brevissimo stacco musicale ascoltando le parole dei tre allegri ragazzi morti nella tatuata bella, in cui si riparla sempre di rapporto con il potere dal punto di vista del lavoro, che è quello che il campo sempre più spesso citato e analizzato rispetto alla scienza e potere. La tatuata bella.
Messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. E se lavori tu, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo, starò con la mia bella sul prato a far l'amore. Voglio girare il mondo, che il mondo in testa ho. Voglio girare il mondo, che il mondo in testa ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho.
E allora ritorniamo in voce, Onda Rossa, Libera Scienza in Libero Stato. Ripassiamo la parola a Jacopo. Buonasera. Al comandante Jacopo.
Grazie Chiara, buonasera a tutte e a tutti. Sì, grazie anche a te Lorenzo per la solita grande, bella e completa introduzione. Allora, come accennato, sì, parliamo della bomba atomica. Ma perché parlare della bomba atomica? Perché ci è sembrato che l'esempio storico della bomba atomica fosse uno dei più calzanti, più paradigmatici dell'asservimento proprio della scienza al potere. Perché? Perché innanzitutto per la portata che ebbe e tuttora ce l'ha la bomba atomica, la scoperta della fissione atomica. Anche la portata, certo, anche quella si sviluppò si è sviluppata negli anni. Tutto allora, rifarci un po' in maniera storico-scientifica per chi non conosce come ci si arrivò alla bomba atomica. Ci si arrivò ovviamente attraverso le pensate dei fisici. Ora, Perché? Perché nei primi del Novecento, come tante volte abbiamo ricordato in questo ciclo di puntate, si ebbero scoperte nuovissime nell'ambito della fisica, tra cui appunto le scoperte delle proprietà dell'atomo. Dell'atomo e quindi di tutto ciò che ne usciva fuori da questo, e tra cui anche il fatto che manipolando l'atomo, cioè dividendolo, fissionandolo, si poteva avere uno sviluppo, una creazione di una energia enorme. Ora, ci furono alti e bassi in questo, però possiamo dire che lo sviluppo fondamentale a queste idee avvenne negli anni 30, nei primi anni 40, cioè quando già era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. L'evento possiamo dire storico, per cui gli americani si buttarono a capofitto al progetto Manhattan, fu a seguito di una lettera niente proprio di meno che di Einstein. Oltre alle sue doti da scienziato, ovviamente è passata la storia anche come grande pacifista, poi spiegherò anche il perché. Però in quel caso, il 2 agosto del 39, Einstein, sotto la spinta di un suo collaboratore, grande fisico polacco, Szilard, fu persuaso a scrivere una lettera al presidente Roosevelt, in cui premeva appunto il presidente affinché si impegnasse le risorse del governo degli Stati Uniti per sviluppare un progetto di sviluppo della bomba atomica, perché aveva saputo appunto attraverso i suoi collaboratori che c'era il pericolo che i nazisti arrivassero, anche i nazisti stavano lavorando al progetto a bomba atomica, e c'era il pericolo che i nazisti arrivassero prima degli americani. Insomma, quindi una lettera accurata di Einstein, e nel 39 appunto prese piede questo progetto. Il progetto si chiama Progetto Manhattan, fu un progetto che fu sviluppato in diversi posti d'America, perché fu un progetto colossale. Furono occupati più di 130.000 persone e con un costo di circa 30 miliardi di dollari di oggi, 2 miliardi dei vecchi dollari americani dell'epoca. Collaborarono oltre gli Stati Uniti anche il Regno Unito e il Canada. Appunto fu un distretto, si chiamava il distretto Manhattan, nome in codice, ma perché il quartier generale, diciamo, dove venivano prese tutte le direzioni strategiche, era in un ufficio in un grattacielo di Manhattan. Capo del programma fu un militare, ovviamente. Tutto ciò fu fatto sotto un'assoluta segretezza militare. Il direttore del programma scientifico fu un grande fisico che di nome Oppenheimer, che passò poi alla storia come il padre della bomba atomica. Fu creata una città ad hoc nel deserto del New Mexico. La città adesso è una città a tutti gli effetti, che si chiama Los Alamos, ma all'epoca era solo deserto. Il governo degli Stati Uniti acquisì quel lembo di terra e ci fondò una città militare. Ora, ovviamente, oltre a Oppenheimer, che diresse tutte le operazioni, Oppenheimer ebbe anche il compito di reclutare tutti i più grandi fisici dell'epoca alla costruzione della bomba atomica. Ora, il 90% dei fisici, diciamo l'80-90%, era comunque era americano, statunitense, canadese e inglese. Per il resto, il progetto Manhattan si avvalse della collaborazione, dell'opera, insomma, fortissima di tutti quei fisici e scienziati, chimici, ingegneri, che dovettero scappare dall'Europa occupata, dalla Germania nazista, dall'Italia, eccetera. Trovarono rifugio negli Stati Uniti d'America, ma le più grandi menti dell'epoca. Si incominciò a lavorare forsennatamente, addirittura questa era una città super militarizzata, la posta veniva di tutti gli scienziati veniva controllata sempre periodicamente, e ci fu una grandissima riservatezza fino a quando non fu fatto il primo, fino a quando non fu tristemente sganciata la bomba Hiroshima. Ora, in tutto questo, perché è emblematico? Ecco, perché parlare della bomba atomica? Perché lì la stragrande maggioranza degli scienziati, Einstein non collaborò direttamente, scrisse solo quella lettera, non partecipò direttamente, però tutti i più grandi scienziati, tra cui anche Enrico Fermi, noi italiani partecipammo, parteciparono perché la bomba la volevano fare, perché chi Ma i motivi furono diversi, la maggior parte ovviamente, diciamo, la versione più diciamo che tutti, la spiegazione, anzi il motivo, la causa per cui dicevano dobbiamo fare la bomba atomica risiedeva nel fatto che sennò i nazisti, c'era questo spauracchio della Germania che operava nella stessa direzione, quindi furono spinti e lavorarono sodo tutti, anche se la maggior parte di loro veniva da un'estrazione diversa, possiamo dire erano quasi tutti di sinistra, tant'è vero che poi Oppenheimer durante il marcatismo nel 54 fu messo pure sotto processo, perché prima negli anni 30 aveva avuto rapporti col Partito Comunista, la sua ex compagna era membro del Partito Comunista americano, fu processato, fu allontanato nel 54 dai segreti atomici, da una commissione, la commissione dei segreti atomici, gli dissero anche come mai aveva scelto tutti questi di sinistra, dissero perché erano quelli più intelligenti, perché se io mi fossi attenuto, rispose, ai doveri di segretezza e comunque diciamo dei protocolli che richiedevano questa segretezza, io non avrei mai, non sarei mai riuscito a sviluppare la bomba atomica. Ora è intricata molto la storicità, insomma la storia della bomba atomica, perché dentro non è che, c'erano anche le spie, ci furono classi eclatanti tra cui due grandi fisici, Ted Doll americano e Klaus Fuchs, che parteciparono al progetto Manhattan nei laboratori, erano due fisici che si occupavano appunto dell'analisi di come innescare l'ordigno atomico, però ci lavoravano passando in maniera diciamo sistematica informazioni ai sovietici, la passavano per dei motivi ovviamente, perché simpatizzanti comunisti erano a favore insomma del fatto che vedevano anche questo, cioè questo era paradossale, ma se vedevano il pericolo che la bomba atomica poteva essere posseduta solo dagli Stati Uniti d'America e quindi non dai sovietici, questo avrebbe determinato uno strapotere, un dominio americano e quindi anche un grande rischio di bomba atomica, di uso della bomba atomica nei confronti dei sovietici, e quindi loro ritenevano giusto fornire elementi affinché anche i russi, poi come è stato effettivamente e poi la guerra fredda, affinché sviluppassero appunto la bomba atomica. Però in tutto ciò, quindi voglio dire, era molto variegato, insomma, gli scienziati, le caratteristiche, diciamo, personali e le idee politiche degli scienziati che partecipavano al progetto Manhattan, ma c'era anche un certo Joseph Rotblat, uno scienziato, che fu l'unico, nel 44, quando attraverso fonti, diciamo, perché c'era anche l'intelligence, gli americani avevano, gli alleati avevano intelligence, spie oltre cortina per vedere cosa succedeva in Germania, quando ebbero la certezza che i tedeschi erano totalmente fuori strada e comunque avevano abbandonato assolutamente il progetto di una costruzione a bomba atomica, che poi anche qui è molto in discussione, perché ci sono dei documenti in cui Heisenberg, che fu uno dei più grandi scienziati tedeschi che operò con i nazisti, andò da Bohr facendogli vedere che stavano, gli fece uno schizzo, un disegno in cui non c'era una bomba atomica ma c'era il disegno di un reattore nucleare per energia elettrica, quindi totalmente lontani, stavano sviluppando un reattore nucleare, paradossalmente i nazisti stavano sviluppando un reattore mentre gli americani una bomba. In questo caso vabbè, fu certo che i nazisti avevano abbandonato, anche perché stremati, perché richiedeva un impegno stratosferico di energie, di risorse e di soldi. Questo Rotblat, Joseph Rotblat, fisico inglese, andò via, se ne andò, perché ovviamente disse che era insensato, perché ovviamente il pericolo, questo pericolo nazista tanto paventato, non esisteva neanche più, e quindi fu l'unico ad andar via, mentre tutti gli altri continuarono tristemente fino a quando non si videro sganciate le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Rotblat nello stesso tempo non andò via solo, fondò un movimento che si chiama Movimento Pugwash, che deriva dalla località in cui si riunirono per la prima volta, che è un paesino della Nuova Scozia, in cui decise di, insieme a altri, insieme a Bertrand Russell, questa guerra finita, perché ovviamente subito dopo Hiroshima e Nagasaki, in cui queste bombe non furono tanto per la resa del Giappone incondizionato, ma fu per mostrare appunto da parte degli Stati Uniti muscoli nei confronti dell'Unione Sovietica, dicendo ecco adesso comandiamo noi, adesso siamo noi a essere i padroni del mondo. Quindi l'inizio, diciamo, della guerra fredda, insieme a Russell, dicevo, Rotblatt fondò questo movimento che si adoperò ed è tuttora attivo. Rotblatt è morto nel 2005, mi pare, a 96 anni. E questo movimento ha dato un contributo enorme, è un movimento no profit a livello internazionale. Addirittura lo stesso Rotblatt, insieme al movimento Pugwash, prese il premio Nobel per la pace nel 1995, e si sono impegnati tutti quei risultati, diciamo, che si sono avuti dal disgelo fino ai trattati che adesso purtroppo Trump sta ritrattando tutto, ma questi trattati di non proliferazione, quello che si è riuscito a fare, poco, ma comunque quel poco che si è riuscito a fare è dovuto principalmente a questo lavoro di questa comunità scientifica che si è adoperato in maniera molto forte affinché il pericolo atomico venisse totalmente sventato. Ora, ritornando un attimo a Einstein, perché ci tengo a dire questo anche, che Einstein, sì, ma questo per, questo Lorenzo ride perché ne abbiamo parlato oggi, però questo mi serve come esempio per dire, sì, Einstein può, se io la lascio così può sembrare che insomma Einstein a occhi chiusi abbia dato il là alla bomba atomica, poi effettivamente non fu così come tanti altri scienziati, perché l'inizio del periodo del movimento antinuclearista, soprattutto storicamente, si basa con il manifesto di Russell Einstein del 9 luglio del 1955, in cui questo manifesto diventa proprio firmato, poi pensate, solo da 11 scienziati premi Nobel, tra cui lo stesso Rotblatt, l'unico a non avere il premio Nobel, ma poi l'ha preso per la pace, però tutti i premi Nobel, in cui appunto si fa Einstein, che poi fu pubblicato nella conferenza a Londra, parlò Russell. Einstein dopo una settimana morì e quindi non poté vedere il seguito di questo manifesto, però fu assunto come un intento proprio da parte degli scienziati di andare verso una direzione di pace, di assoluta messa al bando delle armi atomiche e della pericolosità. Detto questo, ovviamente c'è stato un problema enorme. Questo secondo me è stato il più grande subito coinvolgimento diretto, diciamo paradigmatico, degli scienziati in una cosa che di scienza ha ben poco, cioè se togliamo l'aspetto, diciamo, che può entusiasmare qualcuno dal punto di vista scientifico, la curiosità di come viene fatto una fissione nucleare, una bomba, eccetera, questo non fu assolutamente un compito che la scienza doveva assolvere. Ecco.
Breve stacco. Usmamo. E ritorniamo in voce, Onda Rossa, Libera Scienza e Libero Stato, di nuovo la parola a Scienza e Potere.
Ebbene, bene, riprendo la parola io perché il comandante Jacopo ci ha raccontato e ci ha portato molto rapidamente, si potrebbe dire un sacco di più ovviamente su questa storia, su questo strano cortocircuito, strano, questo paradossale, terribile cortocircuito che ha condotto durante la Seconda Guerra Mondiale gran parte della comunità scientifica, comunità di fisici a diventare ascientifici, a parteggiare, in sostanza espressione del male assoluto, se vogliamo sintetizzare, perché sono arrivati a produrre un'arma di distruzione totale, di annientamento, che e a dare il via soprattutto a quella che poi può essere considerata la peggiore storia dall'origine della specie umana, nel senso il fatto che l'uomo si sia dotato di una capacità di distruggere l'intero pianeta tanto da diventare la peggiore crisi ambientale della storia della Terra è stato grazie al salto che hanno fatto questa comunità di scienziati a un certo punto, voi perché presi da condotti dal potere, da meccanismi di potere, ad occuparsi di qualcosa che non riguarda la scienza, perché comunque era chiaro che quando costruisci una bomba, un'arma di distruzione, tu stai costruendo il potere egemonico di una parte del mondo sull'altra, e in questo caso qui è stato assurda la partecipazione, assurda e totalmente paradossale. Quindi come minimo qualcuno doveva criticarli. Il fatto che il manifesto di Einstein, Russell e il manifesto successivo sia stato la dichiarazione successiva sia stata firmata soltanto da 11 scienziati è ulteriormente paradossale. È come se lo scienziato, in questo caso anche col senno di poi, mi dicevi oggi, comandante Jacopo, mi dicevi oggi di uno scienziato che ancora prima di morì, a oggi 20 anni fa, si rivendicava la correttezza della sua scelta, addirittura facendo delle considerazioni di tipo statistico quasi, sul fatto che era meglio così. E questa qui è stata la scienza che ha abdicato al suo ruolo teoricamente di strumento per la conoscenza, per l'aumento della conoscenza scientifica della specie umana e per il miglioramento delle condizioni di vita dell'intera specie, per prendere le parti di una parte e offrire la propria sapienza a servizio di un potere che voleva distruggerne un altro, non importa, non c'è giusto o sbagliato. Praticamente la scienza è diventata vettore del male, in quel caso lì addirittura, del male, proprio male con la M maiuscola. Descriverlo e può essere descritta questa scelta da un certo punto di vista negli stessi modi con cui può essere descritta l'esercizio del male da parte nei campi di concentramento e nello sterminio di massa operato dai nazisti. Lo stesso sterminio di massa è stata la risposta dei vincitori. Il fatto che gli scienziati si siano messi a disposizione di questo disegno geopolitico, allora è stato, ed è per questo che si racconta a distanza sufficiente, si racconta come esempio paradigmatico del fatto che la scienza ha abdicato al proprio ruolo. Tuttavia adesso il problema ancora esiste, cioè quella scelta terribile, assurda e devastante di quel gruppo di scienziati ha condotto al più grosso problema che ci abbiamo adesso. Citavi prima il fatto che il trattato di non proliferazione nucleare viene messo in discussione sia da Trump che se non sbaglio pure da Putin, sì. In sostanza viene stracciato il fatto che le guerre a più basso impatto sono più funzionali e non c'è più lo sterminio totale come orizzonte per il momento, ma non potrebbe cambiare in futuro.
In realtà sì, lo paventano, dicono questo, però se uno va a vedere i numeri, la corsa all'armamenti atomici sta continuando.
Infatti questa è la domanda che volevo fare, da questo
sono non dati aggiornati, però oggi leggevo per esempio che gli Stati Uniti d'America fino al 2005 hanno speso 5.500 miliardi di dollari per costruire circa 6.000 testate nucleari. 5.500 miliardi di dollari sono di più della totalità che gli Stati Uniti d'America spendono in istruzione, in sanità, in sviluppo di nuove tecnologie, che hanno speso.
E poi il paradosso, quindi, è che dicevi quanta parte della comunità scientifica ancora oggi lavora a programmi militari.
Più del 20%, senza considerare anche quando finì l'altro dato che mi ha un po' colpito, è che anche in Unione quando finì l'Unione Sovietica erano gli scienziati coinvolti, era tutto sotto segreto militare, tutta la ricerca scientifica, tipo erano 40.000 scienziati coinvolti, ecco, in questo.
E quindi per tornare al discorso iniziale, il problema dei rapporti tra scienza e potere, quando addirittura il potere poi c'ha potere di vita e di morte dello scienziato come entità, diventa una cosa a cui stare attenti, e però allo stesso tempo una persona che si deve formare un'idea su una scelta, no, politica, che non sia ovviamente militare, ma che ne so, sui vaccini, sulla farmaceutica, sulla cosa, in un contesto in cui i rapporti tra scienza e potere sono tali da arrivare a abomini come quelli, no? Cioè, nel senso, in quel caso della bomba atomica, cioè, è evidente che la posizione degli scienziati era abdicava proprio all'idea stessa della scienza, all'intelligenza, era anticulturale per definizione. Però quante volte nella vita comune ci abbiamo a che fare con la mediazione dell'esperto e della scienza tra il potere e la nostra vita, e come facciamo a difenderci? Se abbiamo finito o vuoi aggiungere qualcosa su questa?
Sì, perché prima di venire leggevo il discorso di Oppenheimer, appunto il padre della bomba atomica, che fece prima di abbandonare il ruolo di direttore dei laboratori Los Alamos nel 1945, e l'ho letto, è un lunghissimo, non lo racconto, però è un lunghissimo intervento che fece ringraziando tutti i suoi collaboratori, e notavo lui, molti scienziati, tra cui Oppenheimer, fu uno dei primi a porsi il problema, perché ovviamente nel farlo videro che era una cosa orribile e tremenda, però ci ho visto una sorta di ingenuità politica, soprattutto in questo senso, nel cui loro addirittura la tesi, ad esempio di questi, erano arrivati a dire, a esprimere comunque un ragionamento per cui forse, appunto perché la bomba atomica era così tremenda, era così devastante, che poteva decretare la fine del genere umano, a quel punto il genere umano si doveva unire per un interesse comune, cioè scongiurare una guerra atomica, il che voleva dire la bomba atomica aveva un simbolo sovranazionale, ma questo ovviamente poi la storia non gli ha dato ragione, ovviamente c'era una sorta di ingenuità politica, perché ovviamente in tutto ciò gli scienziati pensavano nel buon volere dei governanti, nel buon volere, senza aver fatto i conti poi con quello che invece si chiama imperialismo, che è l'imperialismo tuttora, gli interessi e i profitti internazionali, per cui di questi aspetti, diciamo, se vuoi anche molto filosofici e anche molto nobili da un certo punto di vista, vengono, ovviamente non vengono considerati per nulla, comunque neanche in secondo o terzo piano passano, perché ovviamente tutto ciò si scontra col grande interesse imperialistico, insomma, e quindi quindi ecco, per dire che c'era anche una sorta di ingenuità in tutto ciò, ecco, errore di valutazione politico-economica.
Sì, ammesso che chissà se lo scienziato gli è permessa l'ingenuità, essendo un individuo eccezionale, teoricamente a cui noi della società civile ci rivolgiamo per comprendere e decodificare le scelte, no? E farci spiegare le cose, forse l'ingenuità, un'ingenuità tale che poi produce la bomba atomica e la devastazione e la perdita, la sostituzione dell'olocausto al diritto, no? La perdita completamente dell'esistenza stessa, l'annientamento totale, è un'ingenuità che già definirla ingenuità non so se è tale. Poi ovviamente loro autodescrivendosi che potevano fare? Potevano tanto autoassolversi. Uno che ha partecipato, infatti è assurdo quello lì che a fine vita ha detto io ho fatto bene, hanno scelto pure, se non sbaglio, come hai raccontato, gli obiettivi. Hanno proposto addirittura gli obiettivi. Invece di dire se proprio dobbiamo avere la bomba atomica, buttatela su in mezzo all'oceano e fate vedere che siete, che ce l'avete più grosso di tutti, perché poi quello è no, addirittura dovevate uccidere una popolazione di una parte della popolazione di una nazione minacciando di distruggere tutti. Quello lì poi ha dato origine alla corsa all'armamento, ancora una volta. È meraviglioso, in senso di film horror, che Oppenheimer, sì, dice che l'unica cosa che gli era venuta in mente era che la corsa all'armamento nucleare poteva garantire la, cioè il fatto che tutti quanti, cioè che la guerra fredda, in sostanza, l'elemento della guerra fredda poteva garantire la pace nel mondo.
Non,
perché
però non prospettava una guerra fredda, addirittura la guerra fredda è già uno stato di deterioramento, cioè non è quello, è una condizione spregevole, non era quello auspicabile. Io ho notato questo, cioè una convivenza pacifica, cioè era la pace di tutti i popoli, perché avevano trovato uno strumento così terribile che nessuno
certo lo poteva. E questo qui è l'esempio, prima di un'altra pausa che poi dopo affrontiamo una cosa più, è l'esempio tipico che fa per esempio Ciccozzi lì nella storia, dello scienziato che in questo caso qui affermò una cosa del genere. È una specie, cioè lo scienziato si dimostra un minus abens, non lo so, proprio una persona che non è, che è proprio abdica, cioè è come se si levasse il cervello. E quindi nel momento in cui lo scienziato esce dalla scienza per diventare esperto, perde e per andare a finire a parlare di altre cose che non lo riguardano, come in questo caso qui, poi addirittura geopolitica, diventa un idiota totale, un somaro. È veramente paradossale, perché dire che questa qui era l'idea che ci avevano, poteva almeno non dirlo, cazzo. Scusa, adesso mi sto a infervorare, però la cosa paradossale, no? È come, guardate, l'altro giorno ho visto Mercalli, a proposito del cambiamento climatico, e poi dopo la pausa cambiamo e torniamo più vicino, però è una cosa molto più piccola che però ci dice quanto siamo soggetti a questo rischio. Mercalli che diventava viola quando un'intervistatrice gli chiedeva per quale motivo Carlo Rubbia, se non altro premio Nobel, se non sbaglio, premio Nobel, comunque insomma senatore a vita, che poi io pensavo fosse, invece è vivo ancora, Carlo Rubbia ha negato, ha detto ma ci stanno, durante gli ultimi secoli ci sono stati dei cambiamenti climatici, quindi il cambiamento climatico dovuto all'innalzamento, all'effetto serra, all'innalzamento della CO2, probabilmente è un errore. Gliel'hanno detto a Mercalli, che in Italia, nella nostra fenomenologia dell'esperto, no? Perché non c'è nessuno che parla di cambiamento climatico, Luca Mercalli ne parla, perché poi non c'è tutta sta grande produzione, almeno mi pare, no? Sulle riviste e così, non so, le università che fanno, l'unica cosa che hanno fatto alla Sapienza è una specie di seminario negazionista a geologia, tra l'altro, qualche tempo fa, con il senatore geologo. Vabbè, questo è un altro discorso che affronteremo. Comunque, l'esperto buono che ci piace, Luca Mercalli, che è diventato esperto e quindi probabilmente lontano dall'Accademia, pure lui si è incazzato, è diventato viola e ha detto, in una forma molto gentile, ha detto che Rubbia aveva svalicato, travalicato i limiti della sua competenza, e a quel punto era diventato uno scemo. Quindi questa cosa, che in Italia tra l'altro assume una rilevanza paradossale, questa cosa per cui lo scienziato esperto di Rubbia, di che è esperto? Fisica delle particelle, si permette di invadere il campo del climatologo e dire che secondo lui il cambiamento climatico non esiste, equivale a farlo fare a chiunque. Nel senso, allora io posso parlare del cioè stiamo nell'ambito del cui se mio nonno c'aveva, no, era una petta, insomma siamo nell'ambito di quella roba lì. Però il fatto che Carlo Rubbia, senatore esperto riconosciuto, dica una cosa del genere in Italia, ma come Trump fa la stessa cosa, no, personaggi del calibro di Salvini, Trump, così fa, definisce le politiche di un paese, pure definisce la possibilità che questi investimenti si spostino dalla ricerca sul cambiamento climatico magari proprio a finanziare la fisica delle particelle e l'Enea della casaccia, no? Rubbia non è lì che gli piace tanto, sta No, vabbè, insomma, comunque definiscono anche l'investimento in cose. Quindi, capito? C'è un'idiozia apparente che magari nasconde. E come facciamo a capire se Rubbia è un anziano fisico che visto che è anziano, gli concediamo le cose stando al Senato, oppure? Perché a quel punto in televisione dicevano che forse il cambiamento climatico non esiste. Perché l'ha detto Rubbia, ovviamente, e Mercalli in altro po' moriva.
Il problema in tutto ciò, io lo vedo, non tanto che l'hanno chiesto a Rubbia, perché Rubbia può avere anche delle sue opinioni, no? Giusto o sbagliate. Il problema è che l'abbiano chiesta a Rubbia quando non è di sua competenza. Il problema è che
se la politica si cerca il potere, si trova dei fessacchiotti, perché sono magari cresciute nell'accademia, così, dei fessacchiotti che non hanno, e lo vedremo dopo lo stacco un esempio, che non hanno la percezione dell'impatto di quello che dicono, e che a quel punto lì si rigirano come gli pare. Cioè, se a Oppenheimer gli avevano detto che i nazisti stavano per costruire la bomba atomica, e se lo sono inventato, non lo sapremo mai, no? Perché non si sa. E a quel punto hanno uno strumento favoloso di gestione del potere, che è questa capacità della scienza di appianare, di azzerare il dissenso. Lo dice la scienza, è come per certi altri versi lo dice, ce lo impone l'Europa, lo dice la scienza. E quindi non rompere, tu che vuoi dire il cambiamento climatico, ma se Carlo Rubbia, che è la scienza, se Mario Dozzi, che parla di gastronomia, no, certe volte diventa l'esperto di gastronomia, definisce le scelte gastronomiche degli italiani, e lui era un geologo. Parlando di gastronomia si allontana pure dalla sua competenza. Il problema è che i meccanismi di potere passano attraverso l'utilizzo dell'esperto e non l'utilizzo della scienza. E quindi la scienza dovrebbe stare bene attenta a non farsi cavalcare per sostenere le scelte politiche.
Pausa musicale. Violent Femmes, Blister in the Sun. E allora qui grandi discussioni, ritorniamo in voce, entropia massima, onda rossa 87.9, gli ultimi sgoccioli dell'ultima trasmissione di Libera Scienza in Libero Stato.
E dovevamo per forza litigare l'ultima trasmissione. Vai comandante Iacopo, che già mi stai antipatico.
Dovevo lasciare i microfoni aperti, mannaggia, era bellissimo.
No, io non, volevo aggiungere che non voglio difendere Rubio, perché hai ragione quando, cioè, se poi dice delle abomini simili, ovviamente è indifendibile. Ora, Rubbia l'hanno chiamato, non doveva essere chiamato innanzitutto, è stato chiamato e si è fatto strumentalizzare, sicuramente, per ovvie ragioni. Però quello che dico io è perché Rubbia incorre in queste, diciamo, quello che dicevi tu, scemenze, perché dice queste scemenze, incorre in questi errori grossolani da scienziato? Quello che, perché non è detto, tu puoi essere un bravissimo scienziato, un bravissimo, Rubbia è stato un bravissimo fisico sperimentale, ha scoperto una delle particelle fondamentali, può essere stato anche un grande organizzatore, perché diresse il CERN di Ginevra all'epoca, il LEP, ma da un punto di vista di preparazione, diciamo, scientifica, diciamo a tutto tondo, quello che scientifica in questo senso è riferita a una preparazione epistemologica, a quello che le connessioni tra, appunto, tra scienza e potere, tra la scienza e la storia, tra il ruolo dello scienziato, la funzione dello scienziato, anche la conoscenza, se vuoi, passa anche per la conoscenza e la lotta di classe in una società. Qual è il ruolo che deve avere lo scienziato dentro a un contesto di lotta di classe, di rapporti di forza? Allora, tutto ciò, ovviamente, Rubbia evidentemente non ne ha conoscenza, come tantissimi altri scienziati. Ora, quindi, capito, ecco, però. Quindi quello che volevo dire è che gli scienziati dovrebbero rendersi parte, diciamo, come soggetti attivi, cioè dovrebbero essere coinvolti, devono avere una preparazione ulteriore che va al di là del tecnicismo, affinché possano prendere posizioni serie e sensate, delle commissioni che siano di scienziati e società civile, di qualcosa che ci sia uno scambio molto profondo tra la società e il ruolo dello scienziato come scienza vista come rivoluzionaria. Abbiamo aperto questa trasmissione dicendo che la scienza è rivoluzionaria, perché quindi il fatto che sia rivoluzionaria è proprio perché è portatore di verità e portatrice anche di pace, no? Questo però questo diventa così se lo scienziato partecipa a questo processo.
La scienza è rivoluzionaria? È acceso, no? La scienza è rivoluzionaria fino a che non si fa servire dal potere. Il fatto che uno parli senza pensare di quello di cui parla, così, tanto perché per dare fuoco, come disse Scalfari, se siete venuti qui per dare fuoco, come aveva detto, perché avete troppa voce nei polmoni, è meglio che non parli. Quindi il fatto che lo scienziato non si renda conto di essere a servizio del potere, pur essendo una personalità eccezionale, dotato di un'intelligenza superiore alla media, in grado di orientare l'intera società nelle sue scelte, allora c'è un problema. La prima cosa che dovrebbero curare gli scienziati, alcuni scienziati, quelli che si pongono nel ruolo di esperti, è il dubbio. È il dubbio, soprattutto nelle materie in cui le cose. Io non credo che bisogna pensare necessariamente a commissioni miste tecnico-società civile, che diventano altri centri nevralgici del potere. Bisogna semplicemente cercare noi dal basso di favorire, di averci noi, di coltivare noi il dubbio e di indurre negli scienziati il dubbio. A proposito delle commissioni, per tornare a una cosa normale, volevo ripercorrere, l'abbiamo parlato tante volte, soltanto tre minuti, della commissione grandi rischi, del ruolo assunto dalla commissione grandi rischi all'Aquila, la quale alla fine, tutto sommato, in parte, poi dopo ridimensionato dalla sentenza d'appello, ha assunto un ruolo di normalizzazione rispetto a quello che gli chiedeva il potere, in quel caso lì rappresentato dal capo assoluto della protezione civile Guido Bertolaso, che organizzò una riunione di scienziati dicendo: vengono gli scienziati all'Aquila per fargli dire che il terremoto non era pericoloso. Lo stesso partecipante alla commissione dei grandi rischi, successivamente non condannato ma originariamente condannato, disse che in quel momento Bertolaso si era fatto prendere dalle manie di grandezza e addirittura pretendeva che il terremoto non ci fosse, perché lui era occupato con l'organizzazione del G8 alla Maddalena. Bertolaso dice, nella intercettazione che sono venute fuori, proprio chiaramente, dice: non lo dico io questo, che non sono nessuno, ma lo faccio dire a una commissione di scienziatoni, quasi testualmente, non c'ho gli occhiali, non lo dico io che sono Bertolaso, ma i massimi esperti di terremoti, faccio un'operazione mediatica, così loro diranno che è una situazione normale. Per colpa di questa informazione eccessivamente rassicurante, e per quella che nella prima sentenza di condanna era stata definita come l'adesione acritica e assolutamente acritica, diciamo, alla volontà del capo da parte della Commissione Grandi Rischi, tesi poi non confermata dai successivi gradi di giudizio, per colpa di quello delle persone sono rimaste a casa eccessivamente rassicurate da un messaggio che era stato comunque mediato dalla scienza. L'unico condannato del processo fu De Bernardinis, ex vice capo della Protezione Civile e successivamente promosso, adesso sta in pensione, a capo dell'ISPRA, condannato a 2 anni per l'omicidio di alcune persone, perché lui, uscendo entrando nella commissione dei grandi rischi, ha detto: mi dicono che è un fenomeno normale di cui non ci si deve preoccupare. In sostanza, in quel caso la scienza in senso ampio e gli esperti che hanno partecipato a quella commissione non si sono resi conto, a voler pensar bene, o sono stati funzionali o comunque l'hanno fatta apposta, comunque a prescindere dalla realtà, non si sono resi conto di partecipare a una gigantesca, anche se gliel'avevano detto per telefono, una gigantesca operazione mediatica in cui il potere affermava se stesso e affermava che lì un terremoto non ci doveva essere, contro addirittura un'evidenza che il terremoto stava avvenendo, c'erano delle scosse che avrebbero condotto a una certa o una minima cautela, no? Questa cosa è stata analizzata. Molte delle cose che abbiamo detto sono prese dall'analisi di questa roba qui, perché in quel caso gli scienziati che hanno partecipato alla cosa, se non altro, non si sono resi conto, pur rendendosene conto, di essere parte di una farsa. Lo stesso Boschi, prima di morire, ha detto che ben prima, guardandosi bene di parlare prima
Boschi,
di,
ricordiamolo, era
Boschi era capo era presidente dell'ING, presidente dittatore totale dell'INGV, così poi è andato via e recentemente è scomparso, però è stato, diciamo, nel bene e nel male, il promotore dell'attuale Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Boschi ha detto che quella riunione mancava solo un panino. Il fatto che la settimana successiva lui non sia stato vigile su quello che aveva mediato la sua presenza lì, è quella la cosa che gli si può opinare, perché lui nella commissione non ha detto niente, ha detto una cazzata, tra l'altro, una cosa da niente, ha ripetuto le solite cose. Invece però il suo messaggio è stato preso, trasferito all'esterno e viene fuori che Boschi ha detto che non bisogna preoccuparsi. E se lo dice Boschi, io che sono uno laureato in geologia, magari, che mi devo fidare degli scienziati, degli esperti, che sono così esperti, che stanno dentro una commissione scientifica sulla base della quale il governo decide, il potere fa delle scelte, io non esco di casa e ci resto secco. Questo è successo, no? Lì la scienza ha abdicato al suo ruolo di controllo della informazione che era veicolata dalla scienza attraverso la loro presenza lì. Quello che hanno sbagliato è, rendendosi conto, perché testualmente ha detto manca solo un panino, non hanno cercato di puntualizzare meglio e non hanno cercato di capire, visto che Boschi aveva pure capito che Bertolaso c'aveva le manie di grandezza, l'ha detto sempre lui, di mediare. Questo è, bisogna chiedere alla scienza di coltivare il dubbio, agli scienziati di essere responsabili, e noi dobbiamo coltivare sempre il dubbio, perché in queste commissioni, in queste enti che controllano, in questi gente che valuta la sperimentazione dei farmaci, così ci sta il vero esercizio del potere. E così potremmo andare avanti per ore sulla storia dei vaccini, sul cambiamento climatico, ma lo faremo magari l'anno prossimo.
Giusto, perché l'anno prossimo, adesso questa è l'ultima puntata, finiamo qui il ciclo di Libera Scienza in Libero Stato. L'anno prossimo ricominceremo con un altro ciclo di puntate in cui questo tema tra scienza e potere è poi difficile e complicato, come si può capire, cercheremo di sviscerarlo meglio, di essere più metodici, più scientifici. Una cosa prima di dare la parola a Chiara, vedo che freme, voglio solo dire, mi è venuto in mente, però, ecco, tra tanti esempi negativi, soprattutto gli ultimi, no? Ecco, abbiamo iniziato con Libera Scienza e Libero Stato, un libro di Margherita Hack. Con Margherita Hack è stato un grandissimo esempio di scienziata in cui ha fatto nella sua vita tantissime battaglie civili e politiche giustissime, è stata sempre una scienziata trasparente che si è sempre battuta per la libertà della scienza e per il progresso della società. Ecco.
E io mi volevo ricollegare a quello che diceva Lorenzo sul dubbio, che ha detto dubbio e mi è sembrata proprio la parola chiave, secondo me. E leggo questo pezzetto. Presto l'umanità avrà le idee chiare sul luogo in cui vive, sul corpo celeste dove dimora. Non le basta più quello che sta scritto nei libri antichi. Infatti, dove per mille anni ha dominato la fede, ora domina il dubbio. Tutto il mondo dice, d'accordo, sta scritto nei libri, ma adesso lasciate un po' che vediamo noi stessi. È come se la gente si avvicinasse alle verità più solenni e battesse loro sulla spalla. Quello di cui non si era mai dubitato, oggi è posto in dubbio. E il gran risucchio d'aria che si è levato da tutto questo spazza via perfino le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, mettendo in mostra gambe grasse e gambe magre, gambe uguali alle nostre, insomma. E questo era il Galileo di Brecht, giusto per chiudere. Ci risentiamo? No?
No, perché Lorenzo, io devo fare una cosa, visto che questa qui è stata il primo anno, e io vorrei, a nome mio e del comandante Jacopo, ringraziare intanto Chiara e Entropia Massima dello spazio che, sebbene liberato dall'assenza di un'altra trasmissione, ci ha concesso quest'anno per le nostre divagazioni attraverso le quali Jacopo ha espresso la sua capacità, e io ho capito qualche cosetta che non sapevo. E quindi niente, magari l'anno prossimo ne facciamo un'altra
trasmissione, tutte interessantissime, stupende, bellissime, brave, forza.
E Chiara, che ci ha sempre sostenuto dal punto di vista della regia, tranne un giorno che c'avevo la febbre e chissà che avete sentito.
Va bene, allora a lunedì prossimo con Entropia Massima, tanto ci vediamo comunque anche con Libera Scienza e Libero Stato nell'ultima trasmissione di giugno.
Sarà plenaria,
per giusto? Per i saluti, plenaria. E quindi arrivederci, a risentirci a lunedì prossimo alle 20, Entropia Massima su Onda Rossa 87.9 e ondarossa.info. Vi ricordo sempre la campagna del radioabbonamento, che è stata prolungata fino al 15 giugno, e un saluto a tutte e a tutti.
Ciao.
Non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la orta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante